percorsi diversi, itinerari diversi, storie differenti, aspettative anche. L'esperienza degli esercizi è che anche quelli fatti in una casa di esercizi in silenzio, è che tra le persone che fanno parte di un gruppo, anche se non si scambiano parole, si crea una coesione, una condivisione spirituale forte e profonda. Qualcuno ha fatto riferimento al sostenersi vicendevole nella preghiera, è fondamentale. E questo fa poi la forza del gruppo che sostiene il cammino del singolo. Quindi il senso anche di questa presentazione iniziale era per conoscere qualche cosa della vita dell'altro e così poterlo portare anche nella nostra preghiera in questo cammino. Qual è il programma ora di questa serata? Iniziamo a dirvi come si fa a pregare con il metodo di Sant'Ignazio, perché se no dice che siamo venuti a fare qui. Quindi ci sarà questo primo momento sulla preghiera ignaziana. E dopo vi verranno proposti invece quattro testi per la preghiera nelle prossime due settimane. Ultimo momento della serata sarà l'assegnazione delle guide, questo fratello maggiore che vi accompagnerà nel cammino. Allora inizio io proprio con la preghiera ignaziana, darvi qualche indicazione. Avete questo foglietto piccolino che è come un vademecum, cioè da tenere. È come le istruzioni dell'uso di una macchina nuova, all'inizio serve, perché bisogna un po' capire come funziona questa macchina, alle volte uno si può pure anche sbagliare, poi quando la macchina la conosci, è tipo il computer, più ci smanetti, più lo conosci, non hai più bisogno del foglio delle istruzioni, serve soltanto per avviare la preghiera. Ma prima di passare su questo, qualche cosa proprio sul discorso della preghiera. Già l'altra volta dicevamo che la preghiera, c'era una persona che aveva fatto la domanda in che cosa consiste fare la preghiera ignaziana, dire 5 Ave Maria, 3 Padre Nostro, un Gloria al Padre. E abbiamo detto no, la preghiera è un incontro con il Signore, la preghiera è mettersi in dialogo con Lui. La preghiera significa entrare in un rapporto di amicizia sempre più con il Signore, significa poter presentare al Signore quelle che sono le vicende che per me sono importanti, le gioie ma anche le fatiche. La preghiera significa anche lasciare il Signore agire nella nostra vita, lasciare che lo Spirito Santo possa fare nuove tutte le cose, ad iniziare di quelle che sono le cose che effettivamente ci fanno più fatica. E allora, durante questo tempo di preghiera, che vivremo durante l'anno degli esercizi, potremo sperimentare degli stati d'animo molto diversi. Alle volte pregare, anche un'ora, sarà veramente un appuntamento atteso e gioioso. Altre volte invece potremo vivere questo tempo come un tempo di fatica. Però se noi teniamo bene a mente che la preghiera è uno stare con il Signore per crescere nell'amicizia con Lui, quello che è importante non è se io esco dalla preghiera tutto contento o se la preghiera è stata un'ora di assoluta distrazione. Quello che è importante è la fedeltà dell'incontro quotidiano con Lui. Quindi a inizio di questo cammino, quello che è l'invito che vi faccio è proprio questo. Non posso fare un'ora? Se non lo posso fare sistematicamente è una domanda che faccio con l'accompagnatore. Ma se in una giornata non riesco a fare un'ora di preghiera, ma io comunque tengo fede a un appuntamento con il Signore. Questa quotidianità che alle volte ci pesa, vediamo di poterla condividere col Signore. Quindi l'invito che vi faccio all'inizio è proprio questo, avviando questo cammino, alla fedeltà quotidiana, alla fedeltà quotidiana per coltivare questa amicizia con il Signore. Poi abbiamo detto che facciamo una preghiera seguendo un metodo che è quello di Sant'Ignazio di Loyola. E come avete già capito è una preghiera che inizia sempre dalla parola di Dio. Se vogliamo che questa nostra preghiera sia un dialogo, dobbiamo dare la possibilità al Signore di parlarci, e lo fa attraverso la parola. È una parola che non dobbiamo affrontare come fosse un testo da studiare. Non si tratta di acquisire delle nozioni su quello che stiamo pregando. Infatti anche noi non vi daremo delle lezioni di esegesi quando daremo i punti, saremo molto semplici dandovi quello che è necessario per poter entrare in contatto con la parola di Dio stesso. In modo tale che questo dialogo possa mettere in moto la nostra vita. E questo è il secondo punto, soprattutto quando si fanno gli esercizi nella vita quotidiana. Entriamo nella preghiera portando tutta la nostra vita. Perché se io prendo un tempo di preghiera nella giornata, lo prendo la sera per esempio, e beh, è ovvio che tutto quello che ho vissuto nella giornata in qualche modo è lì. Faccio il mio tempo di preghiera la mattina, in un qualche modo gli impegni della giornata saranno presenti. E però questi impegni che sono presenti non sono qualcosa di estraneo alla preghiera, fanno parte di quello che è l'oggetto della preghiera stessa, la materia che io presento al Signore nella preghiera. E la preghiera poi darà nuova luce a questa vita. E quindi si crea questo circolo tra quello che io vivo, che è illuminato dalla parola di Dio, e la parola di Dio che acquista un senso nuovo per me alla luce di quello che vivo. E questo è il cammino degli esercizi. Il fatto che preghiamo poi nella realtà significa che preghiamo anche con tutto noi stessi. Non è una preghiera che riguarda soltanto la testa, ma è una preghiera che tocca la testa, tocca il cuore, tocca la profondità dei nostri affetti, tocca la nostra volontà, tocca il nostro corpo, e questa è una cosa importante che bisogna tenere in conto. Nella preghiera ignaziana è tutto l'uomo, tutto noi stessi che viene coinvolto. Non è una preghiera a compartimenti stagni. Un'altra cosa che vi dicevo è che la preghiera ignaziana c'è il suo manuale piccolo per come pregare. Allora, so perché mi è capitato altre volte accompagnando negli esercizi che si dice, ma beh, per pregare io mica posso mettermi a seguire tutti questi punti, è troppo concettuoso, troppo complicato, è troppo meccanico. Dicevo, è come un manuale di istruzioni, serve all'inizio, non serve dopo. È come, un altro esempio per aiutarvi a capire, è come un ragazzo che inizia a fare sport. Metti che deve fare, tennis. Non è che quando arriva prende la racchetta e sa giocare, no, c'è tutta una parte di preparazione, di allenamento. A un certo punto la tecnica entra a far parte del suo gesto spontaneo, non deve più pensare a fare quel gesto, è spontaneo. E allora non è un caso che si chiamano esercizi spirituali quello che noi stiamo facendo, perché si tratta di fare un esercizio, tipo quello fisico, per acquisire una certa pratica con la preghiera, per poter essere poi così, come degli atleti professionisti, come un Federer che fa una demi-volée senza starci a pensare, è così, è un gesto naturale. E in questa naturalezza, in questa spontaneità, c'è tutta la bellezza e la freschezza anche della preghiera. Quindi questo può sembrare complicato, può sembrare un po' difficile da entrarci, però serve a strutturare il tempo della preghiera, perché una volta che questa struttura l'abbiamo fatta nostra e adattata a noi stessi, non ne abbiamo più in modo cosciente bisogno, però ci mette sulla strada per incontrare il Signore. E allora, io ve lo dico, abbiate molta pazienza con voi stessi, se entrare nel metodo richiede un po' di fatica. Siate molto perseveranti, e poi ne parlate con le vostre guide per potervi confrontare su quelle cose che sono un po' più difficili da capire. Mano in mano noi ritorneremo sempre su questa questione del metodo. Però io vi posso dare una garanzia, che è quella che in 500 anni di persone che hanno fatto, uomini e donne, gli esercizi, la stragrande maggioranza ne ha tratto grande giovamento. 500 anni credo che sia una buona esperienza per potergli fare un po' di fiducia. Insomma, fateci un po' di credito e fate credito a Sant'Ignazio.
Poi ha funzionato con noi.
Ecco, ha funzionato, e siamo ancora qui, quindi funziona. Il foglietto ha vari punti. Potremmo dire che ci sono però due grandi distinzioni da fare. Perché se la preghiera è un incontro, quando ci si incontra ci sono due persone. Allora c'è da un lato quello che tocca a me per prepararmi all'incontro col Signore. E dall'altro lato c'è il Signore che viene a visitarmi. È sempre così. E allora, se seguiamo la traccia della preghiera, io vi sottolineerò tutto ciò che fa parte di quello che è il mio desiderio di incontrare il Signore, che si traduce in atti concreti. E poi, ovviamente, la bellezza di questo incontro dipende anche dalla grazia del Signore, dal dono del Signore che viene. E proprio la prima parte, i primi punti, sono quelli che toccano un po' al mio compito di prepararmi. Vedete, il primo titoletto è «Prima di entrare in preghiera, la preparazione». Questo è un tempo che è fuori dall'ora di preghiera. Noi vi proponiamo dei brani. E allora, la prima cosa da fare è poter fermarsi a leggere questo brano, a poter leggere gli spunti di preghiera che vi siete annotati, per avere così una prima introduzione al brano stesso. Questa è la preparazione sul brano. Poi ci sono altre due decisioni importanti che dovete prendere. La prima decisione è quella di stabilire il luogo e il tempo della preghiera. Non è banale. Anzi, molto dipende da questo, dalla fedeltà che si traduce in scelte concrete, dicendo il luogo che per me mi aiuta di più a entrare in preghiera, quella stanza della mia casa, la mia camera da letto, una cappella, la chiesa di San Fedele. Ognuno trova il suo luogo e probabilmente ci sarà da fare degli esperimenti, passare da un luogo all'altro, però è importante decidere dove vado e decidere a che ora faccio la mia preghiera. Sono delle decisioni piccole ma molto concrete e molto importanti per poter cominciare bene il cammino degli esercizi. E poi c'è la preparazione proprio iniziando questo tempo di preghiera di un'ora. Già prima ho letto il brano, ce l'ho già in testa, e allora per prima cosa faccio silenzio. Cerco di trovare un posto silenzioso che possa aiutarmi, ma soprattutto faccio silenzio dentro di me. Lascio venire giù tutte quelle che sono le preoccupazioni, i pensieri, e penso giustamente che cosa sto per fare. Sto per andare a incontrare un amico, andare a incontrare il Signore. E quindi faccio spazio per poter accogliere il Signore che viene. Può essere d'aiuto anche fare degli esercizi di respirazione, trovare una posizione che aiuta in modo particolare nella preghiera. Subito dopo entro concretamente in preghiera facendo un gesto, che può essere il segno della croce, o recitando una preghiera, può essere semplicemente una preghiera: Signore, eccomi, sono qui per incontrarti. Ciascuno può trovare il proprio modo, un canone di Tesè. E poi questo piccolo passaggio che è molto delicato nel suggerirlo Ignazio, per il tempo di un Padre Nostro, quindi per qualche secondo, guardare a me stesso, alla mia vita, come mi guarda il Padre che mi ama. Mettermi sotto lo sguardo di Dio che mi ama. E poi ci sono altri due passaggi, non meno essenziali. La volta scorsa vi abbiamo suggerito come brano per la preghiera quello di Mosè che stava pascolando il greggio del suocero nel deserto. Il primo passaggio allora è quello della composizione di luogo. Immaginare il luogo dove si svolge la scena biblica che sto pregando. Allora, in quel caso, chi è stato in Terra Santa potrebbe immaginare il deserto della Terra Santa. Oppure qualcuno che, non so, alle volte succede che questo deserto di Mosè per me diventa un luogo in cui io sono stato, che non era un deserto, ma che significava questa dimensione del deserto, della solitudine. La composizione di luogo è quindi immaginare un luogo. Qual è la funzione della composizione di luogo? Qual è l'utilità? Mi aiuta ancora di più a concentrarmi e a prepararmi a entrare nella preghiera. E nel momento in cui può capitare, mi distraggo durante la preghiera, posso ripartire ritornando alla composizione di luogo, a quel luogo che avevo immaginato e che mi ha aiutato a raccogliermi. Quindi può essere come un espediente d'aiuto per recuperare la preghiera quando c'è una distrazione. L'altra cosa importante è la richiesta della grazia. Di volta in volta noi vi suggeriremo qualcosa da chiedere al Signore, un dono. Ed è importante entrare con questo dono da chiedere. Poi c'è la parte che tocca più al Signore, la parte del dialogo, che è il corpo centrale della preghiera, la parte più consistente, che è quella che è la preghiera sul brano biblico, che può essere guidata da tre parole. Che cosa dice questo brano? Che cosa mi dice? Cosa dice la mia vita questo brano? E cosa io rispondo? Come io prendo posizione rispetto a quello che mi è stato detto? E nel fare tutto questo, come vi dicevo, entra in gioco tutta la mia persona. Non è solo una questione di testa che sto facendo un trattato teologico, no. Molto spesso capita che è proprio la dimensione più degli affetti ad essere mossa, ma non solo, la dimensione della memoria. Possono ritornare dei ricordi del passato che vengono illuminati da quella parola, un episodio doloroso che rivivo in un modo nuovo, una luce sul futuro. Una cosa essenziale nella preghiera ignaziana è quella di non avere fretta. Come vedete, noi non vi diamo molti brani per la preghiera, perché il segreto della preghiera ignaziana è quello di poter tornare e ritornare su quello che abbiamo pregato. Perché la grazia del Signore è inesauribile e su una stessa parola, se veramente una parola per me, bene, su quella ci sono tesori infiniti che posso ricevere. Quindi i brani che vi proponiamo non è un obbligo nell'ora di preghiera di pregarlo per intero. Potrebbe darsi che ci si ferma anche soltanto sul primo versetto. Va bene così? Il giorno dopo lo riprendo e continuo. Quindi in questo senso venite fuori dall'idea che sia come un compito da dover fare e per cui si riceve un voto se si è fatto tutto e se si è fatto bene. Non c'è un fare il bene, perché quando incontri un amico non c'è il voto dell'amico sulla conversazione, lo stesso nella preghiera, ma c'è piuttosto il poter gustare fino in fondo quel testo, e se sento che un singolo versetto mi tocca in profondità, io resto su quello. E la fine della preghiera sarà concludere con un colloquio, che può essere rivolgermi a Gesù, oppure rivolgermi a Dio, o anche a rivolgermi a Maria, e parlare di quello che nella preghiera mi ha di più suscitato emozione, mi ha messo in discussione, quello che mi ha dato gioia, ma anche quello che mi ha dato tristezza. Ecco, non pensiamo che se io provo tristezza, fatica, non sia una cosa buona, alle volte è proprio lì anche il Signore sta dicendoci qualcosa. E concludo pregando un Padre nostro. Dopo questo tempo di preghiera così vissuto, è molto molto utile poter prendere circa 10 minuti per ripensare, rileggere a quello che ho fatto, vissuto nella preghiera. Perché la memoria ci aiuta tanto, soprattutto nel breve termine. Quando passano un po' di giorni, iniziamo a fare un po' di confusione. Iniziamo a ricordare solitamente le cose più spiacevoli che quelle piacevoli, di solito finisce sempre così, e dimentichiamo alcuni passaggi importanti. Allora, il suggerimento importante, qui avete alcune domande, è quello di poter riprendere in mano la preghiera e considerare com'è andata. Alcune domande riguardano su come io mi sono preparato nella preghiera, altre invece a quello che nella preghiera ho ricevuto. Questa rilettura della preghiera è particolarmente utile per poi preparare l'incontro con l'accompagnatore. Perché di che cosa si parlerà? Beh, si parla di quello che voi avete vissuto nella preghiera e nella vostra e nelle due settimane, e quello che avete annotato mano a mano vi aiuta ad avere un quadro chiaro e a poter fare una prima sintesi, così da poter rendere anche più efficace il confronto con l'accompagnatore. Io mi fermo qui, avete avuto un po' di informazioni, si tratta di mettere tutto questo in pratica. Poi, se ci sono dubbi, con il vostro accompagnatore potete rivederli, i dubbi, le domande, le questioni che avete, e sulle varie aspetti di questa preghiera avremo modo di tornare dandovi maggiori informazioni. E ora passiamo agli spunti di preghiera.
Bene, allora, il primo brano su cui vi suggeriamo di pregare è la storia di Elia. Profeta Elia, il primo libro dei Re, al capitolo 19, dal versetto 1 al versetto 13. Elia aveva sfidato i profeti di Baal, di una divinità cananea, ed era riuscito a vincerli perché aveva dimostrato che Dio, il Dio di Israele, è quello vero, è l'unico, perché aveva pregato il Signore e Dio ha fatto scendere un fuoco che ha consumato l'offerta che Elia aveva preparato, mentre invece i profeti di Baal, che erano addirittura 450, nonostante tutte le preghiere che avevamo fatto, nonostante tutti gli sforzi, i riti, per tutta una giornata sono andate avanti, niente, l'offerta, l'olocausto che avevano preparato è rimasto lì. In seguito a questo Elia uccide i 450 profeti di Baal. La regina Jezabele, la regina di Israele, moglie del re di Israele Acab, si infuria per questo, perché lei già in precedenza aveva ucciso e perseguitato i profeti del Signore e invece proteggeva i profeti di Baal, anche lei era dedita al culto di questa divinità. Si infuria e manda un messaggero da Elia dicendogli che l'avrebbe cercato per ucciderlo. Allora, leggiamo i primi versetti del testo, i primi 8 versetti. Acab riferì a Jezabel ciò che Elia aveva fatto e che aveva ucciso di spada tutti i profeti. Jezabel inviò un messaggero a Elia per dirgli: «Gli dei mi facciano questo e anche di peggio, se domani a quest'ora non avrò reso te come uno di quelli». Elia, impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi. Giunse a Bersabea di Giuda, là fece sostare il suo ragazzo. Egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto un ginepro. Desideroso di morire, disse: «Ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri». Si coricò e si addormentò sotto il ginepro. Allora ecco un angelo lo toccò e gli disse: «Alzati e mangia». Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre roventi e un orcio d'acqua. Mangiò e beve, quindi tornò a coricarsi. Venne di nuovo l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: «Su, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino». Si alzò, mangiò e beve. Con la forza datagli da quel cibo, camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb. Allora, vedete, il testo ci presenta una situazione paradossale, perché Elia ha appena sconfitto 450 profeti e adesso ha paura di una donna, certo, potente, ma insomma dovrebbe sapere che Dio è dalla sua parte. Ne ha avuto la prova, la dimostrazione, e invece, di fronte alla minaccia della regina, ha paura. Il testo ci pone davanti la pedagogia di Dio. c'è un momento anche nella vita del profeta, di uno dei più grandi profeti, perché Elia insieme a Mosè è il più grande profeta, no? Vi ricordate che appaiono Mosè ed Elia durante la trasfigurazione di Gesù? Eppure c'è un momento anche nella vita del più grande profeta in cui sembra che tutto vada in frantumi. C'è una crisi radicale che lo porta addirittura a desiderare di morire. In questo però si rivela l'accompagnamento di Dio. Elia non può riposare sui suoi allori, ha vinto, ma adesso la sua crisi non è una crisi passeggera, non è qualcosa di superficiale, qualcosa che lo tocca in profondità. Elia arriva a mettere in discussione anche la sua stessa vocazione di profeta, va in frantumi la sua identità. Da questa notte che Elia attraversa emergerà poi la vera immagine di Dio e anche la sua vera personalità. La minaccia di Jezabel fa perdere un po' i riferimenti ad Elia, no? Lo sconvolge. Il messaggio di morte gli impedisce di ragionare, gli fa dimenticare quello che era successo poco prima. E soprattutto gli fa dimenticare che Dio era stato al suo fianco, che aveva fatto scendere l'offerta, aveva ascoltato la sua preghiera. Forse però Elia si era lasciato impressionare piuttosto da quello che era successo dopo, dal fatto che aveva ucciso tutti i profeti, li aveva sgozzati. E infatti Jezabele gli dice, gli dèi mi facciano questo, cioè quello che tu hai fatto a questi profeti, e anche di più se non farò a te quello che tu hai fatto a loro, cioè minaccia di sgozzarlo, di tagliargli la gola. Il rischio per Elia, per un grande profeta, è quello di credere che quello che ha ricevuto per grazia di Dio in realtà qualcosa che ha fatto con le sue forze, per merito proprio, l'ha fatto in virtù di una propria forza, di una propria fedeltà a Dio, è un po' una ricompensa in un certo senso che Dio gli ha dato, e dimostrando che lui è anche il grande profeta, sconfiggendo i suoi nemici. E allora Elia ha paura perché forse fa esperienza che, avendo confidato nelle sue forze, di fronte alla minaccia di morte, tutti quei successi che ha avuto non gli servono più. Si trova in un certo senso nell'angoscia perché forse pensa di dover fare tutto con le sue proprie forze. E questo lo manda in crisi. Ora, questa è un po' un'esperienza tipica nella Bibbia, perché anche Israele, quando Dio lo ha fatto uscire dall'Egitto, nel deserto, vi ricordate, mormora, si lamenta e addirittura rimpiange l'Egitto. Oppure c'è anche Giobbe, al capitolo 3, che maledice il giorno in cui è nato, non avrebbe mai voluto vedere la luce per tutto quello che sta soffrendo. Ora, vedete, queste esperienze, quando gli uomini, Israele, Giobbe e qui Elia, arrivano sul punto di una crisi così radicale da desiderare di morire, in realtà loro non hanno nessuna intenzione di uccidersi, non stanno pensando al suicidio, perché in realtà questa crisi e questa paura è piuttosto un rifiuto di vivere, una paura di affrontare la vita con tutte le sue difficoltà, tutte le minacce, è un po' la paura forse della libertà, come appunto Israele nel deserto, è libero, però diciamo non ha la forza, non ha il coraggio di affrontare la sua vita, allora si preferirebbe la morte. Poi c'è da notare che Elia non è che si sta spaventando di fronte a una minaccia reale, cioè non è che Jezabele gli ha mandato un sicario per ucciderlo, gli ha mandato solo un messaggero a dirgli se ti trovo t'ammazzo. Quindi Elia si sta spaventando di una voce che ha sentito. La sua è una paura, sì, di una minaccia reale, ma affrontata con ansia. È questa rottura dell'immagine di sé, delle proprie certezze, che lo manda in crisi. E questo però è fondamentale poi per avere un'esperienza più profonda anche di Dio. E allora fugge nel deserto, e il deserto, sapete, nella Bibbia è sempre un luogo inospitale, pericoloso, ci sono le bestie feroci, un luogo dove non si può vivere, non c'è nulla. però è anche il luogo dove in questo nulla, in questo silenzio, si fa un'esperienza più profonda di Dio. Dal nulla, da quel vuoto, nasce una nuova possibilità di vita. E lì, nel deserto, proprio mentre Elia non ce la fa più, si è addormentato, e il distacco dal sonno, ha rifiutato la realtà, desideroso di morire, arriva questo angelo. Ora, in ebraico la parola angelo si dice malak, ed è la stessa parola che si usa per dire messaggero, perché l'angelo è un messaggero di Dio. Allora, in qualche modo, Elia si trova preso fra due messaggeri, fra due angeli, il messaggero di Gezzabele, che lo minaccia di morte, e il messaggero, l'angelo di Dio, che invece gli dona una nuova possibilità di vita, donandogli il cibo, che gli permette di riprendere il cammino. Ed ecco che Elia, proprio lui, che in precedenza aveva detto al popolo, scegliete chi volete servire Dio o volete servire Baal, la divinità dei Cananei? Adesso è lui stesso nella condizione di dover scegliere a quale angelo vuole consegnare la propria vita, di quale di questi due messaggeri vuole essere in balia, quello di morte, di Gezzabele, o quello di vita. E l'angelo gli offre il cibo e la possibilità di continuare, e deve farlo due volte. Eppure, in effetti, il comando di Dio, vedete, dice l'angelo, alzati e mangia. Ecco, questo messaggio dell'angelo, quando Elia è appunto prostrato, quando l'uomo è arrivato al limite delle sue forze, il comando di Dio non è mai gravoso. Ecco, il comando è alzati e mangia, ma la prima volta Elia non si alza, mangia e basta, e torna a dormire. E l'angelo ritorna, perché Dio non si arrende, insiste, si rende conto della difficoltà. La seconda volta invece Elia si alza e cammina per 40 giorni. Con le sue proprie forze aveva camminato un giorno nel deserto. Con il cibo che gli ha dato l'angelo cammina per 40 giorni e 40 notti. Prima stava fuggendo, quindi non aveva una meta, andava un po' a casaccio, è andato nel deserto senza sapere bene dove andare. Adesso si dirige all'Horeb, il monte di Dio. La fuga è diventata un pellegrinaggio. Anche Gesù dirà ai suoi discepoli che chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà per causa mia e del Vangelo la salverà. Marco al capitolo 8, versetto 35. Può essere un commento in qualche senso a questa vicenda di Elia. Ecco, continuiamo a leggere il testo dal versetto 9. Ivi entrò in una caverna per passarvi la notte. Quando ecco il Signore gli disse, che fai qui Elia? Egli rispose, sono pieno di zelo per il Signore degli eserciti, perché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi tentano di togliermi la vita. Gli fu detto, esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ecco, il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco ci fu un mormorio di vento leggero. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Elia, arrivato all'Horeb, si rifugia in una caverna. La caverna ha un significato simbolico, è un luogo, certo, buio, ma anche protettivo. È un po' un simbolo del grembo materno, perché sull'Horeb Elia vive una nuova nascita. È la rinascita di Elia. È strana un po' questa domanda da parte di Dio, che ci fai qui Elia? Come se non lo sapesse. ma è una domanda retorica, provocatoria. Dio lo sa bene cosa sta facendo Elia lì, ha visto che è fuggito e lo ha anche aiutato, gli ha mandato l'angelo. Però questa domanda da parte di Dio offre ad Elia la possibilità di tirar fuori tutto quello che ha dentro, di sfogarsi e di dire al Signore quello che sente. E il discorso di Elia potrebbe farci pensare che, appunto, è bravo, no? Perché dice: io sono pieno di zelo per il Signore, gli altri hanno demolito gli altari, hanno abbandonato il culto giusto del Signore e io sono rimasto solo. E quindi Elia mostra questo zelo, no? Verso il Signore, che poi è la gelosia, lo zelo è la gelosia di Dio verso il suo popolo quando il popolo si rivolge ad altri dei. Elia dice di avere questa stessa gelosia, questo stesso zelo nei confronti del Signore, però poi in fondo si tradisce, perché alla fine del suo discorso rivela quello che più profondamente ha nel cuore, quando dice: sono rimasto solo ed essi tentano di togliermi la vita. Davanti a Dio non si può mentire, Elia in realtà è fuggito perché ha paura di essere ucciso. Ma è importante che Elia lo dica esplicitamente, lo riconosca. E allora Dio chiede ad Elia di uscire da questa caverna. E il verbo uscire è proprio il verbo dell'esodo. Dio chiede sempre al popolo di uscire, di andare fuori da tutto ciò che lo opprime, da tutto ciò che limita la sua libertà. Ed ecco che Elia appunto è chiamato ad uscire, ma in un primo momento non esce. C'è questa manifestazione di Dio, no? Attraverso vari elementi naturali, però in realtà non è tanto una manifestazione, una cosiddetta teofania, perché Dio non si mostra, non si fa vedere. Questa è piuttosto una controteofania, cioè mentre in altre circostanze, come per esempio nell'Esodo, quando Dio ha dato la legge a Israele, no? Mosè è salito sul Sinai, c'è stato il terremoto, i lampi, i tuoni. Quella era una manifestazione che i popoli antichi e Israele riconoscevano come una manifestazione di Dio. Qui invece si dice per tre volte: ma Dio non era nel vento impetuoso, Dio non era nel terremoto, cioè tutte le manifestazioni di Dio che fino a quel momento erano considerate come manifestazioni di Dio, qui non sono manifestazioni di Dio, c'è una modificazione dell'immagine di Dio, e alla fine non si dice neanche che Dio era in questo vento leggero, si dice soltanto: ci fu un mormorio di vento leggero. È Elia che riconosce la presenza del Signore in questo vento leggero, che da un punto di vista proprio letterale bisognerebbe tradurre come un silenzio che si polverizza. La traduzione sarebbe una voce di silenzio che si frantuma, quindi qualcosa che diventa sempre più sottile, sempre più difficile da percepire, rispetto alla quale ci vuole un'attenzione maggiore da parte di Elia sull'Oreb. Quando Elia si rende conto che il Signore sta passando, anche se non lo vede ma lo sente, si copre il volto, perché non si può vedere Dio e rimanere vivi. E quindi anche se non lo vede però si copre il volto e esce dalla caverna, si pone davanti alla caverna. Quindi Elia va ad occupare questo posto che è la soglia, perché ogni volta che c'è una manifestazione di Dio ci si trova sopra una soglia. Non si può vedere completamente Dio, c'è sempre il mistero della sua trascendenza, e questo fermarsi di Elia e stare sulla soglia rappresenta questo limite invalicabile, per cui c'è un'esperienza reale di Dio, un riconoscimento della sua presenza, ma anche un fermarsi, perché non si può esaurire completamente questa esperienza, si rimane sulla soglia e si gusta questo mormorio di un vento leggero in cui si riconosce la presenza del Signore.
Un secondo brano. Lo prendiamo dal Vangelo di Giovanni, al capitolo primo, dal versetto 35 fino al versetto 39. Leggo. Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: che cosa cercate? Gli risposero: Rabbì, che tradotto significa maestro, dove dimori? Disse loro: venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Dove siamo? Ignazio appunto invita a fare la composizione di luogo, e chi è stato in Israele o comunque chi ha una buona immaginazione, provare a immaginarsi di essere vicino a Gerico, vicino al Mar Morto. Sono 400 metri sotto il livello del mare. Gerusalemme è più 800, sono 1200 metri di dislivello tra lì e Gerusalemme. È il punto più basso della terra. E questo luogo si chiama Betania, che è un altro luogo rispetto alla Betania che è proprio vicino a Gerusalemme, e questo luogo è fuori dalla terra promessa. È deserto. E lì c'è il Giordano che arriva, il Giordano che ha lasciato il lago di Galilea e si sta per immettere nel Mar Morto. Gesù è appena stato battezzato. E questo è il giorno dopo. Giovanni stava ancora là. È una ripetizione. Giovanni è lì. Perché è lì Giovanni? Che cosa sta lì a fare? Perché noi stiamo lì ad aspettare? Perché stiamo ancora su un posto? Ecco, da che cosa è mosso Giovanni? Giovanni stava ancora là. Con due dei suoi discepoli. Non è solo. La bellezza di non essere soli. La bellezza che qualcun altro attende insieme a te. Che cosa? L'avrò detto dopo, eh? È l'attesa. È il momento dell'attesa. Non si è soli e poi ci sono due discepoli. Anche Giovanni era seguito. E Giovanni cosa fa? Giovanni fissa lo sguardo su Gesù che passava. Ecco, qui vengono introdotti diversi soggetti. Appunto, la domanda che mi facevo oggi era: ma chi è il soggetto di tutto questo brano? Chi sono i vari soggetti? Se avete occasione di fermarvi, provate a vedere chi sono. Chi muove la scena? Chi sta muovendo tutto? Chi si sta muovendo? Gesù passa. Passa. E un uomo lo fissa. Giovanni fissa lo sguardo su quest'uomo. Bello, perché il greco è proprio un guardare. Mirare. E involgersi verso di loro. Non è rivolto ai suoi discepoli, ma lui fissa. È un verbo che indica la lontananza, è una certa distanza. E quest'uomo sta a vedere. E dice: ecco l'agnello di Dio. C'è questo aspetto proprio, ecco, cioè è una sveglia. Ehi, guarda. Ecco, Giovanni vede. E quindi sveglia un po' noi. E dice l'agnello di Dio. Perché l'agnello? Che cos'è l'agnello e perché di Dio? ci fermiamo un attimo su queste due parole, perché in fondo l'agnello è come l'uomo, cioè l'agnello segue, l'agnello è colui che segue il pastore per cercare un luogo dove andare a riposare, dove andare a pascolare, dove andare a bere. E quindi l'agnello è un qualche cosa che segue, per certi versi l'uomo, anche l'uomo segue dei modelli, cerca dei modelli. Forse qui Giovanni cerca di più. E poi di Dio, questo è un genitivo di origini, può essere un genitivo di appartenenza, ma indica che cosa? Un'appartenenza, appunto, è di Dio. Cioè questo uomo, questo Gesù, è di Dio. Indica chi è il suo Signore. Indica chi sta seguendo. Indica ancora di più la relazione intima che questo agnello ha con questo padre. Ecco, cosa vede Giovanni? E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Bello, perché non sta parlando, ma questa espressione gli esce. Ecco l'agnello di Dio. Lo vede passare. È preso da lui. E questi discepoli sono lì e ascoltano, recepiscono, prendono. È un po' come i nostri figli, che mentre noi siamo impegnati a fare altro, questi qui memorizzano le nostre parole. Ma tua mamma in quel momento lì ha fatto questo. Ma tuo papà ha fatto questo. Tu hai detto questo. Ma quando mi hai ascoltato? Forse è proprio questo l'atteggiamento, no? E i suoi due discepoli, appunto, due, perché il due è il numero della testimonianza. Non basta essere da soli. Una testimonianza vera in Israele è almeno due persone. Perché le due persone vengono messe a confronto. E perché confrontando queste due versioni che vengono date, si ha una testimonianza vera, si corrisponde. E dicono appunto, questi discepoli cosa fanno? Fanno una cosa splendida. Ascoltano. E qui siamo invitati proprio a vedere che cosa ascoltiamo nella nostra vita, nella nostra esistenza, che cosa muove, cosa ci muove. Da che cosa siamo mossi? Quale parola stiamo ascoltando che ci muove dentro? E seguirono Gesù. Spero, Giovanni non dice niente. Per cui cosa vuol dire questi due suoi discepoli? Non sono miei. Che legame c'è tra questi discepoli e questo Giovanni? Questo Giovanni li lascia andare, Non li rincorre. Come dire, cede il passo, non che lui si dà la fuga, ma qui l'interrogativo profondo che emerge è davvero, e noi, se qualcuno dei nostri se ne va, quanto ce la prendiamo? Chi deve seguire? Giovanni lo può dire anche perché è lui che vede questo agnello. Allora Gesù si voltò, la scena passa ormai su Gesù. Gesù allora si voltò, bello questo movimento di girarsi, come un po' una mamma che cerca un bimbo, dove è andato a finire? E osservando che essi lo seguivano, anche questo Gesù osserva, disse loro, che cosa cercate? Cioè perché mi state seguendo? Di cosa avete bisogno? Non dicono chi, Non dice chi, ma dice che cosa. Gli risposero, Rabbì, che appunto significa maestro, e il maestro chi è? Il maestro è colui che in fondo ti indica una via, ti insegna come vivere. E questi uomini forse stanno cercando proprio quello, come faccio ad arrivare a quel compimento di quel desiderio che mi ha fatto rimanere lì insieme al Battista, che mi sta muovendo, che desiderio è? Un desiderio di eternità, un desiderio di realizzazione piena della nostra vita? Qual è il desiderio che ti muove a te? L'abbiamo già messo sotto il tappeto, il desiderio della nostra vita. Mamma ha 70 anni, sa, ormai, ma cosa desideriamo? E gli dicono, dove dimori? Cioè, qual è la casa di quella pienezza che tu stai portando e stai vivendo? Come facciamo ad arrivare lì? Qual è la tua dimora? Disse loro, venite e vedrete. Questo venite, in greco è un imperativo. Cioè non è, se volete venire, poi vedrete. No, è proprio, ti prendo, allungo la mano e dico, vieni con me. Cioè, c'è una dimensione di questo Gesù che prende, che afferra. Vieni con me. Cioè, ti prendo con me. Bello, perché questo Gesù non è che molla lì le cose, ma ti afferro. Ehi, vieni con me. E vedrai, e vedi. Ossia, vedere in greco è quel verbo, questo verbo qua, indica e si farà chiarezza nella tua vita. Cioè, riuscirai a vedere le cose in modo chiaro, limpido, trasparente, definito. Non avrai più la vista annebbiata. Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui. Bello, perché andarono, appena gli dice così, molte volte noi quando facciamo alcune domande e una persona ci dice, vieni a vedere, no? E noi, vabbè, sì, domani forse. Cioè vuol dire che il desiderio nostro realmente non corrisponde alla domanda, o forse viceversa, la domanda che abbiamo fatto non corrisponde veramente a un desiderio che abbiamo dentro. Ma se una persona c'è e vuole vedere realmente, vuole comprare quella cosa, gli interessa, va. E quindi dice l'autenticità di quella ricerca di queste persone. E poi dice, e videro, quello che Gesù ha promesso si realizza. Si realizza. Dove egli dimorava. Appunto la sua dimora, la dimora è la tua casa, la casa è il luogo dell'accoglienza e dove io sono tranquillo, in pace, e dove sto bene, è casa mia, sono io, davvero. E quel giorno rimasero con lui, bello perché finisce ogni altro desiderio di ricerca, sto bene qua, non me ne voglio andare. E quello che sentite voi, che volete rimanere qui per stanchezza, no, è quello che siamo invitati veramente a scoprire nel nostro quotidiano. E rimasero con lui, che bello rimanere qua. C'è tutta la dimensione della trasfigurazione, altre cose. Erano circa le 4 del pomeriggio, ecco, un evento così non si scorda. E allora partire anche forse nella nostra preghiera da quegli eventi che sono incastrati dentro di noi, dove ricordiamo per filo e per segno le cose. Ricordiamo addirittura l'ora, com'era la giornata, il colore del prato, degli alberi, del cielo. Ecco, degli avvenimenti che contano, dove il Signore passa, forse non l'abbiamo ancora scoperto, siamo invitati a rimanere, sentire il sentimento che li accompagna.
Un altro testo su cui vi invitiamo a fermarvi a pregare è il Salmo 23, un salmo molto famoso, molto conosciuto, salmo di fiducia. Pochi spunti per aiutare la preghiera. Ma nella prima parte del salmo, i primi tre versetti, l'orante è un po' invitato ad identificarsi con una pecorella. Chi parla è una pecora. Nella nostra concezione spesso la pecora, cioè dire a qualcuno sei una pecora non è una cosa molto positiva, qualcuno che segue pedisseguamente qualcun altro senza spirito critico, ma nell'antichità la pecora è un simbolo della docilità, della mitezza, della mansuetudine. Se volete, in qualche modo la pecora nell'antichità, ancora oggi è così, è un animale domestico, un animale che si fa domesticare dal pastore. Ha bisogno di essere protetto perché non è un animale rapace, aggressivo, non ha strumenti di difesa, quindi ha bisogno di qualcuno che lo protegge e si lascia domesticare. In qualche modo, se volete, la pecora può essere il simbolo dell'animalità dell'uomo addomesticata. Rispetto a degli animali rapaci o feroci ci si difende e l'uomo rispetto a questi animali è un cacciatore. Ma invece un animale come la pecora non suscita, non è una minaccia. E allora anche un po' un simbolo della relazione dell'uomo con Dio, dell'animalità umana domesticata, per cui anche l'uomo diventa un po' una pecora, un animale domestico, cioè da domus, che può stare nella casa del Signore. E allora pregando questo salmo possiamo immaginare un gregge, o se volete anche potete immaginare una delle nostre vallate alpine che sono qui vicine, magari amate andare in montagna, e questo colore verde dell'erba che dà serenità, l'immagine dell'acqua che dà, con il suo rumore rimanda la freschezza, no? L'acqua placa la sete, ridona la forza del cammino, disseta, rincuora. E da qui può nascere una sensazione di pienezza, e appunto il salmista dice di non mancare di nulla. Dalla prima parte, poi alla seconda parte, c'è un po' un salto, perché invece di parlare in prima persona e del pastore in terza persona, questo pastore diventa un tu, a cui si può parlare, a cui ci si può rivolgere, diventa un padrone di casa che accoglie nella propria casa dove ha preparato questo banchetto, una tavola imbandita, e l'ospitalità era molto importante, l'ospite era sacro per gli antichi.